Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Rock, carcere rock e blues e folk, garage rock e acid blues, carcere e rock psichedelico. Tante volte nelle scorse settimane abbiamo attraversato l'Oceano Atlantico e lo facciamo anche oggi. La nostra storia inizia, ma solo accidentalmente, nella città di Akron, nello stato dell'Ohio.
È il 21 agosto del 1972 e presso il Rubber Bowl della città di Akron, uno stadio di football oggi in rovina, si sta tenendo un concerto. Il biglietto costa $6, ma non tutti hanno voglia di comprarlo.
Molti non avevano alcuna voglia di spendere $6. In centinaia si erano allora appostati sulla collina, sopra lo stadio.
All'interno vi erano circa 20.000 persone. Proprio quel giorno l'Università di Akron aveva risistemato il campo da calcio. Agli spettatori era stato chiesto di restare sugli spalti.
Ma figuriamoci, dopo poco erano tutti lì davanti al palco che ballavano e si dibenavano, ma non è sul campo che cominciarono i problemi.
I problemi cominciarono su quella collina che dominava lo stadio, dove centinaia di fan si erano radunati per aspettare il concerto, bere, assumere droghe.
Circa 80 poliziotti erano intorno allo stadio per garantire la sicurezza. Quando scese la sera, fu contro di loro che dalla collina cominciarono ad arrivare sassi, bottiglie, pietre. Una ventina di agenti rimase colpita. È stata come una guerra, dirà poi John Cunningham, capitano di polizia in pensione. Al tempo, tenente, abbiamo combattuto quasi tutta la notte.
I poliziotti risposero con i gas lacrimogeni. Iniziò una vera e propria battaglia con pugni, calci e lanci di oggetti.
Nel frattempo loro avevano iniziato a esibirsi. La cantante del gruppo incitava a suo modo lo scontro. Qualcuno l'ha sentita urlare che bisognava prendere i porci.
Poco prima di mezzanotte viene segnalata una bomba dentro lo stadio. La polizia interrompe lo spettacolo. Ovviamente nessuna bomba fu mai trovata.
Nel tunnel sotto lo stadio la cantante affronta i poliziotti, inferocita, perché loro hanno rotto il naso a un collaboratore della band, fratello del bassista, che era intervenuto quando aveva visto i poliziotti alle prese con un fan. Era stato arrestato con l'accusa di aver aggredito un agente.
Anche lei fu arrestata e anche il suo compagno, che era il chitarrista del gruppo, pure loro accusati di essere aggressori.
Ma le versioni erano discordanti su come fossero andate le cose. Un ragazzo che si trovava nel tunnel riuscì a scattare una fotografia. Subito dopo che il mio flash è scattato, racconta, mi sono piombati addosso. Mi hanno strappato la macchina fotografica dal collo, mi hanno fatto cadere gli occhiali e mi hanno trascinato fuori.
I tre furono rilasciati la notte stessa su pagamento di cauzione. I membri del gruppo andavano in prigione relativamente spesso, ha scritto Grace Slick, la cantante della band, nella sua autobiografia, ma mai per molto tempo. Gli avvocati si riunivano, la cauzione veniva pagata e noi ce ne andavamo, di solito entro 24 ore. A volte eravamo colpevoli, a volte no. Il nome dell'uomo arrestato con lei è Paul Kantner e ci ha lasciati nel 2016.
Il concetto al Rubber Bowl è entrato nella storia del rock, così come loro, che nel 1996 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Il gruppo visionario, che negli anni 60 comandava la scena musicale di San Francisco, la città che più di ogni altro rappresentava la rivoluzione musicale e culturale del tempo. L'album di esordio della band esce nel 1966. Il titolo è Jefferson Airplane Takes Off. Grace Slick non era ancora la cantante del gruppo. Da qui ci ascoltiamo It's No Secret, ovviamente, i Jefferson Airplane.
It's no secret how strong my love is for you. It's no secret when I tell you what I'm gonna do. 'Cause I love you, yes, I love you. It's no secret. Everybody knows how I feel. It's no
Siamo con i Jefferson Airplane in questa puntata di Jailhouse Rock, grande gruppo rock nato nella città di San Francisco in California nel 1965, uno degli emblemi del movimento hippie, uno degli emblemi della psichedelia. Immediato fu il grande successo fin dal primo album, poi ancor più dal secondo, ben 5 gli album in studio pubblicati nella sola seconda metà degli anni 60, cui seguiranno 2 dischi all'inizio del 70 e uno molto dopo, addirittura nel 1989. Vari cambi di line-up, vari i cambi di stile musicale. Oltre a Grace Slick e a Paul Kartner, ricordiamo Jorma Kaukonen, Jack Cassidy, Marty Balin, Spencer Dryden nella seconda metà degli anni 60, ma poi anche molti altri, tra cui più tardi il violinista Papa John Creech. Ci sono poi Jefferson Starship, ma questa è un'altra storia. Noi siamo ancora ovviamente negli anni 60, gli album di debutto del gruppo dal quale siamo partiti è già piuttosto convincente, è ancora un po' imbrigliato in alcuni parametri folk rock del tempo, ma comunque proiettato verso la musica psichedelica, ma è, come dicevo, con il secondo disco che si fa il grande salto, è il disco che fa conoscere al mondo il San Francisco Sound. Siamo al febbraio del 1967, è un periodo anche di importantissime apparizioni dal vivo per il gruppo. L'album si chiama Surrealistic Pillow, da cui ci ascoltiamo Today.
Today I feel like pleasing you more than before. Today I know what I wanna do, but I don't know what for. To be living for you is all I want to do. To be loving dreams come true.
day you look into my eyes, I'm just not the same to be any more than all I am would be alive. I'm so full of love I could burst apart and start to cry.
Today siamo con il Jefferson Airplane in questa puntata di Jailhouse Rock che si colloca nei dintorni della festa del lavoro, nei dintorni del primo di maggio.
Sì, è la festa del lavoro, la festa dei lavoratori. Quanti sono i lavoratori detenuti nelle carceri italiane? Beh, guardando più o meno sommariamente i dati che vengono forniti dall'amministrazione penitenziaria, potremmo dire che più o meno sono un terzo della popolazione detenuta, poco meno di un terzo, cioè lavorano intorno alle 18.000 persone. Ma quanto lavorano? Che cosa fanno? Quanto guadagnano? Beh, quanto lavorano è proprio il classico lavoro un po' precario. Lavorano ad esempio un giorno a settimana, qualche ora al giorno, una settimana al mese. Il tutto perché l'amministrazione penitenziaria cerca in modo ragionevole di sostanzialmente far lavorare tutti. Il lavoro è uno strumento anche per tenere buona la popolazione detenuta ed evitare che ci sia nervosismo, perché il lavoro, fortunatamente, seppur poco, è pagato meno di quanto è pagato fuori, ma è pagato ed è giusto che sia pagato, perché il lavoro è dignità, il lavoro è consentire al detenuto di avere quella minima, diciamo, porzione di reddito, qualche centinaio di euro al mese, che gli consentiranno al detenuto di poter sopravvivere in carcere con l'acquisto di tutto ciò che non gli viene dato. Penso banalmente alle sigarette o a qualche genere alimentare che non è distribuito nel vitto di tutti i giorni. E che lavori fanno? Beh, la maggior parte di questi lavori sono per mandare avanti il carcere, di amministrazione domestica, e quindi coloro che aiutano a portare la spesa in giro per le sezioni, a distribuire il cibo. Ci sono anche lavori di amministrazione domestica più significativi, per esempio fare il cuoco, lì si impara un mestiere, o fare invece le pulizie. Ecco, tutto questo in realtà richiederebbe probabilmente che ci fosse una maggiore attenzione a tutto il tema del lavoro penitenziario, anche appunto per evitare delle derive, anche delle derive culturali di cui abbiamo purtroppo sentito negli ultimi anni, per cui, beh, visto che sono in carcere e devono pagare, è giusto che vadano a lavorare gratis. Beh, noi vorremmo invece ricordare che il lavoro non retribuito, il lavoro gratuito, non è un lavoro che emancipa e che tanto assomiglia al lavoro forzato.
Sono entrate le parole nel nostro ordinamento penitenziario dei lavori volontari e gratuiti che alcuni detenuti sono chiamati a fare come una sorta di riparazione, ma non è Facile dimenticare che in carcere di volontario si è ben poco, sarà molto difficile per una persona detenuta scegliere in maniera davvero volontaria di prestare gratuitamente un lavoro, perché sarà ovviamente osservato dagli educatori, sarà osservato da coloro che poi dovranno decidere del suo destino, la relazione che arriverà al magistrato di sorveglianza, che potrà fargli guadagnare pezzetti di libertà se appunto partecipa a offerte di questo tipo, offerte che non hanno molto di risocializzante, perché il lavoro che produce dignità è sempre solo il lavoro pagato. Il terzo album in studio dei Jefferson Airplane esce nel dicembre del 1967, pochi mesi dopo, Surrealistic Pillow. Il titolo è After Bathing at Baxter's, è forse il disco più sperimentale del gruppo. Da qui ci ascoltiamo The Ballad of You and Me and Puniel.
Like a mighty springtime flashing through the river.
The Ballad of You and Me and Punil. Siamo con i Jefferson Airplane in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, come in studio, come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere, lo facciamo come sempre con il nostro giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate. Ci uniamo alle voci della redazione di Rebibbia e di Stefano Bocconetti, che sentirete in apertura e che fa gli auguri a Giorgio Poidomani, il coordinatore della redazione, che ha avuto un problema di salute ed è stato ricoverato in ospedale. E alle nostre voci hanno chiesto di unirsi anche tutti i poliziotti penitenziari di Rebibbia che conoscono Giorgio. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Non è una buona regola giornalistica, ma stavolta non cominciamo il nostro notiziario con una notizia né con un commento, ma con un augurio. Da qualche giorno è ricoverato Giorgio Poidomani per fare dell'analisi. Ufficialmente è coordinatore del progetto dal quale nasce questa trasmissione, ma in realtà Giorgio è tanto, tanto di più. È un amico, è un confidente, è un esempio, è una splendida persona che ci ha insegnato tanto e che deve continuare a insegnarci ancora tanto. Ti aspettiamo qui in carcere, a presto, auguri Giorgio.
Sanità e restrizioni. Siamo alle solite. Il 24 aprile, appena trascorso, il reparto G14, dove si effettuano visite specialistiche, sono stati rinviati. Sine die, tutte le visite e gli esami programmati da tempo. Ufficialmente ciò è dovuto alla carenza degli agenti di polizia penitenziaria. Noi detenuti notiamo da anni che in sezione monta un solo agente piuttosto che i tre previsti. Faccio notare che al reparto di chi scrive ospita 420 detenuti. E spesso di notte rimane un solo agente per tre piani. E la sanità? Di notte non esiste. Se c'è un'emergenza bisogna chiamare l'infermiere centrale, che si trova dalla parte opposta da dove siamo noi, ed è molto distante, e con la speranza che l'infermiera non sia impegnata in un altro reparto. Ascoltiamo le lamentele degli stessi agenti per questa situazione e apprendiamo che sono assegnate al nostro reparto 114 unità, ma noi ne conosciamo sì o no 30, massimo 40. E gli altri? Notiamo altresì che viceversa il muro di cinta è sempre ben coperto, quasi che l'unica priorità di un direttore sia la sicurezza, non farsi fuggire nessuno. E poco conta che la cattiva gestione degli agenti impedisce ai detenuti di poter accedere normalmente al diritto alla salute. Un evaso diventa motivo di dominio pubblico, con tutto ciò che ne deriva per la carriera del direttore. Una morte in cella, invece, considerata fisiologica, anche quando un intervento tempestivo potrebbe salvare una vita. Un altro suicidio è attribuibile facilmente alla debolezza umana. Roberto Rebibbia, Roma.
25 aprile spaccato. Alto tasso polemiche di quei partiti che oggi governano, perché non c'è la parola antifascismo nella Costituzione. Tuttavia, il 25 aprile è proprio la festa in onore di chi è stato partigiano, non di meno agli italiani di ogni colore a cui parteciparono contadini e cittadini delle più diverse convinzioni politiche combattendo con resistenza la liberazione italiana. Dunque, a voi ascoltatori, fratelli e sorelle d'Italia, che oggi governano per un'armonia e concordia nazionale, non è mai troppo tardi per accordarsi all'unica memoria che questo paese incarna e riconosce come tale. Federica Rebibbia, Roma.
Un altro 25 aprile. L'anniversario della Liberazione è una festa nazionale della nostra Repubblica, di cui quest'anno ricorre il 78° anniversario. Ma c'è un ma. Però c'è un però, e potremmo andare avanti così all'infinito, ma le parole sono stanche, dice Giorgia, a Giorgia la cantante, non quell'altra. E anche quando sono importanti, direbbe Nanni Moretti. Questo 25 aprile, infatti, è uno dei più controversi e discussi mai celebrati. Da mesi ormai sgomenti ed increduli, assistiamo ad una serie di intemperanze linguistiche, infausti tic lessicali, di inciampi espressivi da parte di alcune delle cariche dello Stato italiano, inimmaginabili soltanto qualche anno fa. Il nostalgismo di un tempo si fermava ai treni che arrivavano sempre in orario, alle fantomatiche pensioni di anzianità concesse da Mussolini, grande bufala storica, in quanto il primo sistema previdenziale in Italia risale al 1895, istituito dal governo Crispi. Alla bonifica delle paludi, in realtà in buona parte effettuata con i fondi del piano Marshall del 48-52 e poi della Cassa del Mezzogiorno. A preoccuparmi non sono più queste ricostruzioni fasulle e posticce, tanto care ai nostalgici di un tempo, ma ciò che mi raggela il cuore e mi fa rabbrividire è la riproposizione nel XXI secolo di concetti per me aberranti, come quello della cosiddetta sostituzione etnica, concetti relegati nelle cantine del nostro inconscio, rimasugli ideologici, riemersi dallo scantato di una certa destra sotto forma di sostituzione etnica. Ma noi oggi viviamo in una società multietnica. Londra, Parigi, Amsterdam, Milano, Roma, New York sono città multietniche dove lingue e culture diverse si incontrano, e quando questo non avviene se ne pagano le conseguenze in termini di emarginazione, intolleranza e criminalità. Non dobbiamo mai più abbagliare dal nazionalismo, ma stare dalla parte degli ultimi, degli emarginati, dei detenuti, di cui ahimè faccio parte anch'io, ribadendo il valore fondamentale dell'antifascismo. Il 25 aprile mi piace viverlo così, ribadendo l'antifascismo, un mondo senza muri e senza confini. Arturo, Le Bibbia.
Cari radioascoltatori, sono Roberto di Radio Bollate. Quello che state per ascoltare è la puntata pilota del podcast Sette Cancelli. È stato realizzato presso il quarto reparto dell'Istituto di Pena di Bollate Milano da diversi detenuti. Il podcast è stato scritto e diretto da Francesco Veneziano e da Giacomo Spinelli. Mix audio Omar Calcano. Buon ascolto.
Questi bastardi mi hanno messo le mani a testa altissima dietro la schiena. Manco fosse un cazzo di pericolo pubblico. Le sirene. E poi, come cazzo guidano?
Oh, che fretta c'è? Ma che qua non faccio mai,
State zitto là dietro, ma mi dici tu come devo guidare?
Collega, rallenta, non abbiamo fretta. Tranquillo te, che siamo quasi arrivati, non ti stare a preoccupare. Vedrai che in un paio di settimane sei a casa, Noi siamo arrivati.
Oddio, stiamo entrando. Questi muri che da fuori terrorizzano. Chissà che gente che c'è qua, chissà cosa mi aspetta. Non avrei mai pensato di finire qui dentro, eppure eccomi qua. Chissà per quanto. E i miei? Quando li rivedrò? E Martina? Cazzo. Come vorrei essere accanto a lei, nient'altro. Che cazzo ho combinato? Che edificio di merda, cade a pezzi. Pensare che ci sono passato mille volte, da fuori non ci ho mai fatto caso. Il cancello è doppio. Come le porte di sicurezza di una banca. Chissà perché si pensa cose stupide e banali anche in momenti come questi, quando vorresti fare il duro, ma in verità hai una paura fottuta. Cancello 1 apre. Si entra. Cancello 1 chiude. Cancello 2 apre. Si passa oltre le mura. Da qui non si torna indietro. Porta chiusa, non si esce. Ho i brividi del cuore a mille. Che sensazione di merda. Sembra quasi un déjà vu. Nelle ultime 24 ore mi hanno chiuso un po' di qua, un po' di là, ma questo è diverso. Non si può uscire da questa stanza buia e malodorante. Che fetore. È la prima volta in vita mia che sono rinchiuso con la consapevolezza che non potrò più uscirne. Stasera si dorme qua. Che puzza, che schifo, che fine ho fatto. La cella è lurida. Mi fa schifo anche appoggiare il sacco dell'immondizia con le lenzuola. Pure le lenzuola fanno schifo, macchiate e ingiallite. Sti bastardi ti trattano così, come se fossi un cazzo di rifiuto. Vorrei insultarli a ste merde. E se poi reagiscono male, chissà se è vero che le guardie picchiano i detenuti. Mi manca Martina, i miei. Dove saranno ora? Che staranno facendo? E i detenuti? Cazzo, dovrò fare a botte. Che gente ci sarà? E se mi mandano all'ospedale? E se invece mando io qualcuno all'ospedale, finisce che passo altri guai? Non devo aver paura, non posso. Ho la testa vuota e piena di pensieri, come se fosse una tempesta. Cerco di ricostruire gli ultimi momenti, ma vedo tutto offuscato. Mi hanno preso i dati, fatto le foto segnaletiche con una cazzo di webcam. Che roba, le impronte digitali. E pensare che una volta ero sbarbato in caserma per prendermi le impronte digitali, mi hanno macchiato tutte le mani d'inchiostro. Adesso invece usano un sensore digitale.
Venga, Quale. Ha problemi con qualcuno all'interno del carcere?
Che problemi, scusi?
Qualcuno che conosce, qualcuno che può farle del male, appartiene a qualche organizzazione, qualcosa? No, mettiamo in sezione comune.
Guardi, io non appartengo a nessuna organizzazione e non ho problemi con nessuno.
Bene, beh, firmi qua, a posto così. Collega, portalo al casellario.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, e adesso a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici collaboratori musicisti. Il brano che ci propongono è Somebody to Love, un grande classico dei Jefferson Airplane, e quindi io a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock, una nuova cover Jefferson Airplane. Siamo rimasti, io e Giuliano, siamo rimasti in due. No, però hanno suonato i ragazzi con noi. Somebody to Love. Giuliano, vuoi salutare qualcuno?
Ciao a tutti.
Sintetico Giuliano, è sempre stato così. Un saluto ai nostri radioascoltatori di Jailhouse Rock, un abbraccio a Susanna e Patrizio e alla prossima cover. Vi aspettiamo. Ciao!
Trial is found to be light, and on the joint pain new light. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
Siamo con i Jefferson Airplane in questa puntata di Jailhouse Rock, e adesso arriva un altro grande amico della nostra trasmissione che settimana dopo settimana in questi anni ci ha raccontato il carcere e l'ergastolo, è Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.
In questi giorni ho partecipato a qualche dibattito in alcune trasmissioni televisive sul tema dello sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il regime di tortura democratico del 41 bis e l'ergastolo ostativo. E mi sono accorto quanto sia difficile comunicare in televisione, soprattutto su argomenti di cui avresti bisogno di tempo per fare un ragionamento, senza che altri interlocutori ti parlano sopra o ti interrompano. Però io sento lo stesso il dovere di provarci, anche se non è facile raccontare il peggio della propria vita a degli estranei, che spesso sono prevenuti per il tuo passato deviante e criminale e non guardano certo il tuo presente.
Pergastolano, Carmelo Musumeci che ancora riflette sulla vicenda di Alfredo Cospito. Nel settembre del 1968, quindi meno di un anno dopo l'uscita di After Batting at Baxter's, arriva Crown of Creation. I suoni sono cambiati, sono ammorbiditi, rimane un disco di grande originalità, fondamentale nel percorso dei Jefferson Airplane, e da qui ci ascoltiamo Greasy Heart. Ancora con i Jefferson Airplane in questa puntata di J-Laws Rock, sempre con Susanna Marietti e Patrizio Gonnella in studio.
Dicevamo prima, è festa del lavoro, è festa dei lavoratori, e parlavamo di lavoratori detenuti. Ma ci sono lavoratori detenuti che sono al servizio, alle dipendenze di privati nell'amministrazione penitenziaria? Prima in trasmissione abbiamo raccontato dei tanti che lavorano facendo attività per conto dell'amministrazione: chi il cuoco, chi porta il vitto, chi fa le pulizie, chi fa piccoli lavoretti diretti ad aggiustare tutto ciò che si rompe. La carcere è
come una casa, si può rompere una lampadina, ma non è che il detenuto in cella c'ha la lampadina di scorta, qualcuno gliela deve andare a mettere. Ecco, questo lavoratore si chiama, oggi facciamo un po' di slang carcerario, addetto alla MOF. In carcere non c'è nessuno che non sappia cosa sia la MOF. Ora lo sapete anche voi cos'è la MOF. Manutenzione, acronimo della MOF, manutenzione ordinaria del fabbricato. E l'omino, ecco, quello che noi un tempo nelle case, nei palazzi delle nostre città chiamavamo l'omino del quartiere. Lui è l'addetto alla MOF. Ecco, ma ci sono lavoratori che invece sono assunti da imprese? E sì. A volte da cooperative, a volte da imprese vere e proprie. Questo è il lavoro al servizio di società profit o non profit. Quanti sono? Purtroppo pochi. Purtroppo pochi. Si spererebbe che invece ci sia un grosso investimento dall'esterno, e questo in realtà avrebbe anche un supporto in fondi messi a disposizione all'interno di una legge. Legge voluta da un grande uomo della Repubblica Italiana, un partigiano. Qualche giorno fa era il 25 aprile, si usava di solito intervistare Carlo Smuraglia, è stato presidente dell'ANPI in occasione del 25 aprile. Beh, tutta la comunità penitenziaria lo ricorda per una legge, la legge Smuraglia, una legge da lui fortemente voluta quando era parlamentare, e una legge che prevedeva e prevede ancora fondi per quelle imprese che assumono persone in esecuzione penale dentro e fuori. In che modo fondi? Sostanzialmente attraverso la contribuzione al pagamento dei contributi previdenziali e fiscali, una decontribuzione, chiamiamola così. Ecco, è importante tutto questo, però ci vorrebbe anche qui una grande regia. Negli ultimi anni i fondi non sono stati utilizzati al meglio, nel senso che non sono stati utilizzati tutti i fondi che sono messi a disposizione. Ci sono invece iniziative benemerite e organizzazioni sociali, cooperative, imprese che lo hanno fatto, ma non dappertutto e non dappertutto allo stesso modo. Quindi ci auguriamo che ci sia un vero e proprio rilancio del lavoro in carcere a favore di imprese. Io penso ad iniziative benemerite come quella che per esempio è la smaterializzazione dei materiali cartacei, oppure le attività per esempio di ristorazione che vengono organizzate di dentro e arrivano fuori, i famosi panettoni, oppure produzione di attività come quella di rispondere ai centralini. Beh, a volte sappiate che quando chiamate un centralino, qualche volta vi risponde un detenuto. Ma perché non farlo ancora di più di quanto viene fatto? Stanno lì.
E noi torniamo alla musica dei Jefferson Airplane. Circa un anno dopo Crown of Creation arriva Volunteers, siamo al novembre 1969, è l'ultimo album dei Jefferson Airplane che vede la luce nel decennio 60. Questo brano è lunghissimo, vale la pena di ascoltarlo, lo si deve proprio a Grace Leak. Questa è Hey Friedrich.
Either go away or go all the way in. Look at what you hold. Come back down on a speed of silence. When it flies, you go on through. You come on through the ridiculous noise. Down on you, sheets and a pillow.
at your sides. On wire wheels, the four-stroke man opens wide. The marching sound, the constant pride, and the casket is the willows.
Jefferson Airplane in questa puntata di Jailhouse Rock che ruota intorno alla festa dei lavoratori del primo di maggio.
Beh, allora, se, per chiudere il cerchio, lavoratori sono quelli che tutti i giorni entrano in un carcere perché sono poliziotti, educatori, direttori, e non tutti i giorni, anche psicologi oppure operatori del servizio sociosanitario, tutti i giorni anche non pochi medici. Ecco, sono lavoratori, a tutti questi lavoratori dovrebbe essere da tutta la comunità esterna, come posso dire, regalata gratificazione pubblica, perché è un lavoro complicatissimo, è un lavoro che toglie il respiro, che è un lavoro che è complicato perché comunque si va a scontrare con la sofferenza delle persone. Sì, ai microfoni di Jailhouse Rock, Susanna, abbiamo raccontato tante volte storie di abusi, non è che qui non le raccontiamo le storie di abusi, storie di violenze, di maltrattamenti, ma ricordiamo che sono storie, non sono la storia. La storia viene fatta anche dai tanti operatori, dai tanti, per esempio, direttori, educatori e poliziotti come quelli che ci aiutano in questa trasmissione, e mai dimenticheremo il nostro grande amico Mondello dal carcere di Bollate, quei lavoratori che danno corpo e anima all'articolo 27 della Costituzione.
E abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Dopo Volunteers e Jefferson Airplane pubblicano due album in studio agli inizi dei 70. Burke esce nel settembre del 71 e Long John Silver nel luglio del 72, poco prima di quel concerto nell'Ohio sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, che ha visto l'arresto di alcuni componenti del gruppo. Sono anni nei quali la band è un po' in sofferenza, ci sono vari cambi interni, si avvicina alla fine della storia, l'ultimo disco citato non ha il successo dei precedenti. Nel 1989, dopo 17 anni, il gruppo si ritrova per pubblicare il suo ottavo album in studio, dal titolo semplicemente Jefferson Airplane. Ma noi vogliamo tornare in pieno decennio 60, torniamo al grandissimo Surrealistic Pillow, chiudiamo su questo grande classico del rock psichedelico, questa è White Rabbit.
Orbit Jailhouse Rock finisce qui questa puntata che abbiamo dedicato ai Jefferson Airplane. Durante la settimana potete seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Instagram e su Twitter, e potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché a volte in prigione qualcuno viene anche suonato. Un grazie come sempre va Mauro De Santis per la sua regia, e l'augurio per tutti gli ascoltatori è quello di una buona settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizia Bonnella.